Buongiorno dalla redazione di UN News, oggi è mercoledì 27 novembre 2024 e noi iniziamo la nostra rassegna dalle pagine di Italia Oggi, vini senza più alcol per decreto, dealcolizzati in tutto o in parte, sarà detto in etichetta il ministro dell'Agricoltura, Lollobrigida, presenta il testo del DM alla filiera vini no low. Cioè no low alcol per decreto. Ieri il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha presentato alla filiera vitivinicola italiana lo schema di decreto ministeriale sui cosiddetti vini dealcolizzati che dovrebbe vedere la luce entro Natale, scrive Luigi Chiarello. Plaudono Unione Italiana Vini e Federvini. Secondo l'UIV, in particolare, la bozza illustrata al MASAF contiene elementi salienti per larga parte in linea con le norme UE. Tra questi è rilevante la definizione e classificazione dei vini dealcolizzati. Titolo alcolometrico non superiore a 0,5 gradi e parzialmente dealcolizzati, cioè titolo alcolometrico superiore a 0,5 ma inferiore al minimo della categoria originale tra 8,5 e 9 gradi. Queste informazioni dovranno essere riportate nelle nuove etichette. Dopo la categoria vino, la dealcolizzazione non sarà consentita invece ai prodotti DOP e IGP e quando sarà attuata dovrà avvenire solo tramite i processi stabiliti dall'UE, utilizzati singolarmente o congiuntamente secondo tre modalità: parziale evaporazione sottovuoto, tecniche a membrana, distillazione. Sarà invece vietato aumentare il tenore zuccherino del mosto e aggiungere acqua o aromi esogeni al prodotto, mentre sarà consentito il recupero e il riuso dell'acqua e degli aromi endogeni dalla soluzione idroalcolica derivante dal processo. Restano ancora da sciogliere invece due nodi contenuti nella bozza di DM relativi alla possibilità di consentire che le operazioni di dealcolizzazione possano avvenire nello stesso stabilimento dove avvengono quelle di vinificazione e imbottigliamento, ma in ambienti separati e non comunicanti, e poi al trattamento come rifiuto anziché sottoprodotto di sostanze idroalcoliche ottenute con tecniche a membrana a contatore in ragione dell'antieconomicità nell'uso per altri impieghi. Sempre da Italia Oggi il Chianti Classico, oltre la crisi dei rossi, più vino in bottiglia, 2,1% rispetto al 23. Chianti Classico, oltre la crisi dei vini rossi, scrive Emanuele Scarci. Nei primi 10 mesi del 2024 gli imbottigliamenti del Gallo Nero hanno sfiorato quota 24 milioni, più 2,1% sull'analogo periodo del 2023. Questo dato conferma la qualità del nostro vino, spiega il presidente del consorzio Giovanni Manetti. Probabilmente hanno influito anche i tanti eventi organizzati per celebrare il primo centenario del Chianti Classico. Sul fronte delle giacenze, al 31 ottobre scorso nelle cantine della denominazione c'era uno stock equivalente a 86 milioni di bottiglie, circa il 7% in meno dell'analogo periodo del 2023. Inoltre il prezzo dello sfuso a ottobre segnava 3,4 euro al litro, più 5,4% sull'anno precedente. Il consorzio stima il fatturato globale del Chianti Classico in 800 milioni di euro. Il vino è presente in oltre 150 paesi e l'export assorbe l'80% della produzione. Gli USA si confermano la prima destinazione del Gallo Nero, primato che detengono da oltre 15 anni col 33% delle vendite totali. Seguono il mercato italiano 20% e poi Canada, UK e Germania. Andiamo su Panorama, piacere da bere, quelle vigne nel triangolo del Brunello, tre versanti, tre suoli, tre paesaggi e tre microclimi. Viaggio a Montalcino nella cantina Val di Suga che sa declinare come pochi il famoso rosso. Poggio al Granchio, vigna Spuntali e vigna del Lago, tre vigneti sotto lo stesso cielo, quello di Val di Suga, scrive Chiara Risolo. E poi Vanity Fair, festa fra le vigne, mercatini di Natale, palazzi storici, piatti da abbinare ai vini di Franciacorta, meta ideale anche in inverno. Stappare una bottiglia di spumante è sempre un piacere, dice Anna Mazzotti, che a Natale diventa un irrinunciabile simbolo delle feste e nel caso della Franciacorta anche una meta ricca di sorprese gastronomiche, storiche e culturali. Perché non si parla solo di vino, ma pure di un metodo, quello classico con cui viene prodotto, un modo di vivere sparkling e una continua scoperta del territorio. Sono numerosi gli appuntamenti per chi sceglie di trascorrere un weekend a spasso tra i suoi 19 comuni e il lago d'Iseo, visitando oltre alle cantine i tradizionali mercatini. Il Sole 24 Ore col diretti fa sintesi su cibo italiano, europeo e mondiale. Domani e dopodomani a Villa Miani a Roma va in onda il 22° Forum Internazionale dell'Agricoltura organizzato dalla Coldiretti in collaborazione con Ambrosetti, scrivono Enzo Gesmundo e Roberto Weber. Si parla di cibo e di agricoltura, ma le voci più sexy rinviano al ruolo dell'intelligenza artificiale, al cosiddetto Coldiretti Dixit suprematismo tecnologico, a cui è dedicata un'altra sessione dedicata alla transizione energetica e al rilancio del nucleare. Ancora saranno protagonisti del forum gli scenari geopolitici. L'avvio del forum è infatti titolato L'Europa è a rischio implosione e vedrà protagonisti Romano Prodi e Giulio Tremonti. Si proseguirà con un focus dedicato all'Africa e uno che guarda gli scenari di guerra che stanno accompagnando questo tempo. E non mancheremo di soffermarci sul nostro paese, ne parleranno con Bruno Vespa, Giulia Amato, Giuseppe Derita. E anche rispetto al cibo il focus si allarga per focalizzare su come interessi pubblici e privati si confrontano e si scontrano rispetto a interessi straordinariamente rilevanti per l'economia, ma anche per la salute dei cittadini. Tanto, davvero tanto, per un sindacato di contadini. Qualcuno dice troppo, e a sfogliare i nomi dei partecipanti, oltre a scienziati, analisti e esperti, c'è mezza sinistra che fu di governo e un bel po' di destra che è di governo, a partire dal vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Raffaele Fitto. L'obiettivo, perlomeno doppio, mostrare che nel postmoderno avanzato un sindacato può dare le carte e provare a mettere d'accordo tutti sul tema del cibo italiano ed europeo. Mondiale. Ancora dal Sole 24 Ore, il Family Office Orange rileva il controllo dei surgelati Gelit, vendono i fondi gestiti da Consilium e Progressio e l'imprenditore Menna. L'acquirente Well Venture Fund è gestito da Orange Capital, veicolo che fa capo a investitori asiatici. E poi torniamo su Italia Oggi: solo 20 euro su 100 vanno all'agricoltore, cresce l'autonomia di materie prime rispetto ai fabbisogni alimentari, ma non basta e c'è necessità di una più equa distribuzione del valore lungo la filiera. Sono i due dati che emergono dall'ultimo report sull'agroalimentare italiano di Ismea. Ancora, il patto UE-Mercosur va rivisto, è svantaggioso, bisogna tener conto degli interessi agricoli. L'accordo firmato nel 2019 è prossimo alla ratifica, tra le polemiche si negozia da 20 anni. Dopo oltre 20 anni di negoziati, l'accordo tra UE e paesi del Mercosur, Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, scrive Gabriele Zanazzi, firmato nel 2019, ora prossimo alla ratifica, continua a suscitare polemiche. Una bomba a orologeria nel cibo, dalle multinazionali prodotti sostitutivi ricchi di chimica, parla la D di Filiera Italia, Luigi Scordamaglia, in vista del forum internazionale Coldiretti. Trump, no panic, presto gli Stati Uniti saranno il primo mercato di sbocco per il Made in Italy e il piano Mattei aiuta l'Africa per chi vive in Africa. Così il patto tra UE e Mercosur è inaccettabile, apre le porte a prodotti vietati o frutto di deforestazione, i costi ambientali vanno ridistribuiti, Mosca sfama i 25 paesi più instabili in Africa e Asia. Ora l'UE ha capito che non si può delegare la produzione di cibo, ma questa PAC non basta. Ancora Italia Oggi, un presidente sotto l'albero, Vernocchio, un emiliano a capo di Federagripesca, ConfCop, la rivelazione del presidente pro tempore, il favorito Raffaele Drei, le Coop, OCM per il latte. E ancora le microalghe rendono, Caltaross, la nostra spirulina è unica al mondo, così Serenissima coniuga l'agricoltura tradizionale ai cibi del futuro. E infine, successo di Confagricoltura Donna a sostegno dei centri antiviolenza, Clementine in piazza contro la violenza di genere, una cassetta di Clementine in cambio di un'offerta per sostenere i centri antiviolenza nei territori. Dal 2013 si svolge così la campagna benefica voluta da Confagricoltura Donna e sostenuta da Soroptimist Italia per onorare la memoria di una delle tante donne uccise da un uomo, come spesso accade in ambito affettivo. Fabiana Luzzi, giovane studentessa di Corigliano Calabro, fu massacrata dall'ex fidanzato proprio in un campo di Clementine nella piana di Sibari. Anche quest'anno, attorno al 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, le clementine di Confagricoltura Donna sono tornate nelle piazze italiane, 25 per la precisione, in 11 regioni, da nord a sud. L'iniziativa fino ad oggi ha battuto ogni record. Sono già stati distribuiti 45 quintali di clementine, un agrume particolarmente gradito in questo periodo dell'anno. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di Wayne News. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento a domani, sempre qui su wenews.tv.